Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto, io sono Francesco Pompiglio, c'è Simone Mungello che si occupa della regia, davanti a me invece in diretta live Ascanio Vitale. Ciao Ascanio, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, Ascanio Vitale, ovviamente ve lo ripresento per chi di voi non l'avesse seguito e ha fatto male, ve lo dico, è Energy Manager, titolare di Stop CO2, che è una società che si occupa di progettazione, lo vuoi dire tu?
Efficienza energetica, efficienza rinnovabile, energetica. Di architettura.
Ex responsabile energia di Greenpeace e WWF Italia. E tiene anche un blog sul Fatto Quotidiano. L'argomento di oggi è quello del Piano Energetico Nazionale, questo benedetto Piano Energetico Nazionale che tu l'anno scorso proprio qui da Ecoradio hai detto che mancava, che serviva una strategia, che erano 20 anni che l'aspettavamo, finalmente è arrivata questa bozza e quindi ci prepariamo, no, a commentare questa bozza, a cercare di capire qual è la direzione. Ricordo però a tutti voi che siete all'ascolto che potrete chiamare l'800 029 727 quando ve lo dirò io e il più fortunato di voi riceverà in regalo Ovetto, l'oggetto di design per la raccolta differenziata. Il numero è 800 029 727 da chiamare appena io lancerò il gioco. Ascanio, allora, Piano Energetico Nazionale, innanzitutto facciamo il punto della situazione, no? Se si parla di una strategia per il futuro bisogna anche cercare di capire il punto di partenza. Qual è il punto di partenza?
Il punto di partenza è che la situazione del parco generativo nazionale e l'organizzazione di distribuzione e consumi è particolarmente vetusta rispetto al panorama non solo mondiale, ma anche se scendiamo semplicemente nel panorama europeo. Ci sono nazioni, e lo sappiamo in tanti, l'abbiamo soprattutto gli ascoltatori che magari sono anche più sensibili al tema, sanno perfettamente che ci sono dei modelli europei di consumo e modelli di generazione, come per esempio la Germania o la Danimarca, che sono nazioni virtuose, che hanno investito nel passato, negli anni passati e soprattutto negli ultimi 10 anni, nel momento in cui si profilava anche l'inizio di questa tragica crisi che ha travolto l'Europa e non soltanto, e hanno investito in tecnologie verdi, hanno rimodulato il loro modello non solo di consumo ma anche di generazione elettrica, sono passati a dismettere le centrali nucleari, a trasformare centrali a olio combustibile, a trasformarle in centrali a gas e soprattutto a sostituirle con centrali a fonti rinnovabili. Questo l'Italia non lo ha fatto, l'Italia ha continuato a investire in tecnologie perverse, ha lasciato che il mercato si adattasse a un sistema non regolamentato, per cui ha favorito semplicemente quelle tecnologie che oggi per questioni di mercato puramente economiche non tecniche costano di meno delle fonti rinnovabili, e da qui si vede perché oggi, se si guarda il mix nazionale, si vede che non solo noi importiamo circa l'85% di energia dall'estero, che è una media decisamente superiore rispetto alla media nazionale, alla media europea, perché la media europea si oscilla intorno al 54-55, quindi siamo tra i paesi europei che acquistiamo più petrolio ed energia dall'estero, ma all'interno del restante della tante quota di generazione noi abbiamo continuato ad investire su petrolio, carbone, olio combustibile e gas.
Ecco, tra l'altro, proprio sul petrolio, no? Il problema è che lo importiamo, no? Ma qualcuno invece diceva trivelliamo l'Adriatico, trivelliamo il Mediterraneo, così ce lo troviamo da noi il petrolio. Questa ti sembra una strategia vincente? Nel senso, il problema è che lo importiamo e che invece lo dovremmo, diciamo, trovare così nel mare nostro?
Se ragionassimo come tanti politici che ci governano e ci hanno governato in passato, sicuramente sì, è la soluzione più conveniente, perché io ragiono a termini di un anno o due, quindi la cosa più importante è che nell'ottica che dalla crisi, diciamo, c'è stata una piccola oscillazione, ma il prezzo del petrolio sta salendo costantemente negli ultimi 15 anni e si è assestato in una cifra che viaggia tra i 130 e i 140 dollari a barile. Ecco, questa cifra ci spaventava nel 2007, ne parlavano i giornali dalla mattina alla sera, oggi siamo allo stesso livello del 2007 e nessuno ne parla. L'angoscia, diciamo, del politico è quella di trovarsi un'approvazione, soprattutto da parte delle lobby industriali immediate, e quindi investe dicendo invece di comprarlo all'estero me lo scavo e me lo trovo io tra le riserve che ho. Ma è la politica più sbagliata nel mondo se si ragiona a un intervallo di 5 anni o superiore, quindi non serve soltanto pensare a lungo termine, ma già il breve medio termine è già determinato.
Tu questo concetto l'hai sottolineato più volte, cioè c'è bisogno non di pensare come pensano i politici di oggi, cioè da qui a 5 anni, quindi a finire la legislatura, diciamo, intatti, ma cercare di fare un piano energetico che poi possa avere una lunga durata. Proprio per questo motivo sottopongo la tua attenzione anche un altro argomento sul quale è facile fare confusione. Su Eneo Web TV qualche tempo fa si poteva ascoltare questo.
Nonostante i tanti impegni che questo governo tecnico sta affrontando, molti dei quali delle vere e proprie emergenze, si stanno delineando obiettivi coerenti e idee piuttosto chiare sul futuro energetico del nostro paese. La strategia energetica nazionale presentata alla fine dello scorso mese di aprile dal ministro dello sviluppo economico Corrado Passera evidenzia evidenzia prospettive prossime in cui gas e fonti rinnovabili costituiranno le energie di punta nel futuro panorama italiano, imperniato su crescita sostenibile e competitività delle imprese.
Allora, per la crescita sostenibile, gas ed energie rinnovabili, è questa la ricetta giusta?
Direi di no se vogliamo guardare in un'ottica di, diciamo, di lungo termine. Se vogliamo analizzare una questione anche congiunturale della situazione del mercato, delle prospettive industriali italiane, è giusto anche comprendere il fatto che la parte, diciamo, della generazione fossile, se dobbiamo dismettere delle centrali, cominciamo da quelle a olio combustibile a carbone a più alta intensità di carbonio e lasciamo il metano, il gas naturale, che ha emissioni fino a 3,5 volte inferiore, diciamo, in termini rispetto al carbone, lo utilizziamo come diciamo buffer nell'attesa che l'energia rinnovabile e il risparmio energetico abbiano risolto la situazione.
Però volevo chiarire questo, perché qualcuno potrebbe fare confusione: il gas e il metano, diciamo, hanno un impatto ambientale minore, inquinano di meno, però non sono energie rinnovabili e soprattutto sono, come il petrolio, finiti, nel senso prima o poi anche quelle, no, sono da esaurire, quindi diciamo in una strategia a lunghissimo termine non sono cavalli su cui puntare, no?
Assolutamente. Perché... ci sono due questioni fondamentali. La prima, investire oggi in infrastrutture per il gas, io lo trovo assolutamente assurdo, perché abbiamo già infrastrutture necessarie e sufficienti per approvvigionarci di gas per gli utilizzi che ci servono e anche gli utilizzi futuri. Costruire oggi un rigassificatore o un gasdotto significa impegnare per 60 anni il sistema sull'ammortamento di questi costi, di queste grosse infrastrutture, e quindi condannare l'Italia ad un ritardo. È lo stesso discorso che abbiamo fatto più volte anche sui rifiuti. Costruire un inceneritore oggi significa che se già tra 5-10 anni io ho raddoppiato, triplicato la quota di raccolta differenziata, non trovo più il combustibile per il mio inceneritore, al di là delle questioni ambientali e di salute, e quindi ho rovinato l'economia di quell'impianto. Quindi per conservarlo poi si devono fare delle politiche di incentivazione che vanno a modificare il mercato.
Però Ascanio, quando si dice, no, facciamo un rigassificatore, no, oppure l'Italia non progredisce perché non ci hanno fatto fare il rigassificatore, sembra però sempre, a sentire, no, le parole di politici o di coloro che lo promuovono, qualcosa che si fa in un paio d'anni e poi direttamente funziona e si ammortizza. Ma quali sono invece i costi nascosti? Cioè, per fare un rigassificatore, no? Da quando è che noi cominciamo a guadagnarci da questo rigassificatore?
Ma i tempi di ammortamento di impianti di questo tipo sono sicuramente superiori a 20-25 anni, cioè stiamo parlando di infrastrutture grosse il cui tempo di ammortamento tra l'altro viene stimato, per cui in gran parte dei casi, specialmente per esempio nella storia del nucleare, molte centrali, vedi Cina o Giappone, oggi il Giappone è invertito dopo il disastro di Fukushima, fino all'anno prima aveva piani di allungamento, Germania compresa, che poi li ha annullati dopo Fukushima, piani di allungamento della vita di altri 10 15 anni di centrali vetuste di prima generazione o seconda generazione nucleare, solo perché non avevano ripagato i costi necessari allo smantellamento e quindi si preparavano ad essere un grosso fallimento.
Quindi quello che tu ci dici è che ci serve un tempo di ammortamento, ma non è sicuro, cioè potrebbe volerci ancora di più per ammortizzare i costi di un rigassificatore.
Basta ragionare sul fatto che, ripeto, nell'ottica di una modifica dei consumi e degli sprechi energetici del nostro paese, l'approvvigionamento di gas dovrebbe calare nel tempo invece che aumentare, quindi costruire infrastrutture oggi nell'ottica di un mercato in netta modificazione significa fare delle previsioni sulla base del BAU, del business as usual, per cui io continuo a pensare che la richiesta di gas mi cresce del 4% l'anno, poi magari si assesta e comincia a decrescere, i miei costi aumentano e quindi poi vado a chiedere aiuto allo Stato.
Naturalmente chi ci sta ascoltando, no, al di là della strategia energetica nazionale, quindi questo parolone, pensa alla bolletta e dice qui la bolletta sta continuando a salire di anno in anno, ma la direzione qual è? Cioè siamo, che cosa dobbiamo fare perché la bolletta si abbassi? Perché il problema del cittadino tipo è che comunque, al di là dei grandi paroloni, degli investimenti eccetera, però se la bolletta continua a salire il problema è di tutti.
C'è una soluzione: la fonte energetica migliore che esiste oggi sul pianeta a livello tecnologico è la famosa tecnologia del negawatt, cioè del kilowatt negativo, del wattore negativo, cioè l'energia negativa, ovvero il risparmio energetico. Risparmiando energia noi non solo riduciamo il consumo, l'ammontare di CO2 che mettiamo in atmosfera, il costo della bolletta nazionale, le importazioni e quindi tutto il gettito fiscale che ci viene dietro. Ma abbiamo anche un incremento della quota delle energie rinnovabili che hanno una priorità di immissione energetica sul sistema, per cui oggi se c'è una centrale a carbone o una centrale olocombustibile, c'è un impianto eolico che deve mettere energia nella rete e l'energia nella rete è già abbastanza satura, si dà precedenza all'impianto rinnovabile, questo secondo direttive europee. Quindi nell'ottica di calare il consumo totale, la quota delle rinnovabili aumenterebbe di conseguenza. Ecco perché se dobbiamo raggiungere un certo tasso di crescita delle rinnovabili sulla quota del totale, lo possiamo fare soltanto se lavoriamo parallelamente a un calo dei consumi.
Allora, calo dei consumi da una parte e ovviamente crescita delle rinnovabili dall'altra. Claudio De Vincenti, sottosegretario allo sviluppo economico, qualche tempo fa sempre su Enea Web TV diceva questo.
Noi dobbiamo utilizzare questa discesa dei costi in modo che lo sviluppo delle rinnovabili sia appunto economicamente sostenibile, in particolare come costo dell'energia per le imprese, e sia socialmente sostenibile come bolletta che le famiglie pagano. E questo è il motivo per cui abbiamo rivisto il sistema di incentivi in modo da allinearlo ai costi e non a caso alla media europea, perché gli altri paesi europei sono allineati ai costi, quindi in questo sì, abbiamo ridotto gli incentivi, ma proprio per poter sviluppare le rinnovabili.
Allora, ridotti gli incentivi per sviluppare le rinnovabili, ma non è un controsenso?
E in un certo senso sembrerebbe di sì, in realtà è anche vero quello che abbiamo appena ascoltato. È vero che l'incentivo, soprattutto se è un incentivo eccessivo, come è successo per esempio con i certificati verdi di vecchia generazione, quelli per l'eolico, che hanno praticamente hanno permesso la creazione di parchi eolici anche dove magari il vento non c'era, dando degli incentivi a pioggia e quindi senza un minimo di controllo. È vero, questo ha modificato il mercato, ha fatto in modo che il costo dell'energia potesse anche salire in alcuni casi, perché proprio quello appena spiegato. Però è vero anche che se si vuole calare, quindi accompagnare le energie rinnovabili, soprattutto per esempio il solare fotovoltaico col nuovo quinto conto energia, l'obiettivo è accompagniamolo verso la grid parity, cioè quando il costo dell'energia sarà a livello delle altre tecnologie, quindi non ci sarà più bisogno di un incentivo. Questo lo si può fare se si adotta una politica però di calo costante, di controllo dei costi diciamo unitari della tecnologia, quindi lo si può fare sia con risparmio energetico che con le rinnovabili stesse, cioè dire per ogni kilowatt non puoi spendere più di tanto per creare il tuo generatore, e man mano accompagnare il mercato verso diciamo un adeguamento con il mercato stesso, diciamo libero da incentivi. Quello che invece si è fatto in Italia è si è messo l'incentivo, si è elevato l'incentivo, si è rimesso l'incentivo, si è modificato l'incentivo, si sono fatte promesse che quello sarebbe stato l'ultimo schema, poi se ne è cambiato dopo sei mesi un altro. Tutte queste variazioni non solo sconvolgono gli stessi produttori, perché il costo di un impianto comincia a oscillare, i margini dell'impresa pure oscillano, per cui i piani aziendali, i piani sulla ricerca, sulla vendita, sulla distribuzione di queste tecnologie in Italia cominciano a crollare, perché le aziende se ne scappano dicendo io non vengo a rischiare in un mercato così oscillante.
Però le aziende non vengono a rischiare in un mercato così oscillante, eppure l'Italia sembra il paradiso delle rinnovabili, perché energia eolica va bene e il vento ce l'abbiamo, e l'energia fotovoltaica potremmo essere un paese esportatore. Allora cioè, questa contraddizione perché avviene? Cioè, i politici non lo sanno, oppure ci sono degli interessi sotto che portano in un'altra direzione?
Ci sono, diciamo, sicuramente hanno influito interessi, e non nascondo neanche l'influsso di ecomafie nella contrattazione politica, perché sappiamo bene che purtroppo la mafia è penetrata nel nostro sistema governativo negli ultimi 15 anni, diciamo, è radicata all'interno con rappresentanti diretti, non soltanto indiretti, e l'ha dimostrato anche inchiesta della magistratura. Con questi influssi, aggiungendosi a quelli classici standard che esistono in tutti i paesi, delle lobby industriali che soprattutto in Italia rappresentate per esempio da Eni, Enel, dalle grandi compagnie energetiche, ecco, bene, queste compagnie, differentemente da altre compagnie estere, non si sono adeguate con i piani a lungo termine di riconversione industriale. Io ricordo perfettamente quando ero responsabile Greenpeace qui in Italia Energia, sentivo dire al direttivo Eni che il petrolio era inesauribile, lo sentivo dire da persone di 70-75 anni, e ovviamente nel loro lifespan, nel loro ciclo vita, diciamo nella loro vita, per loro il petrolio è veramente inesauribile, ma non è così, per cui bisognerebbe pensare a una strategia diversa industriale, non c'è, e l'effetto è che le pressioni sul governo le si fanno per mantenere lo status quo.
Però tu mi dici, all'estero ci hanno pensato prima, no? In Germania ci hanno pensato prima. Ora io suppongo che anche le aziende che forniscono energia elettrica agli altri paesi comunque lo facciano per profitto, per cui evidentemente se hanno cambiato direzione vuol dire che c'è un profitto. profitto anche in quella direzione, accompagnato però a criteri di sostenibilità. Perché da noi non è così?
C'è una maggiore indipendenza da parte del governo e delle decisioni del governo, la strutturazione del governo. In realtà, se si guarda solo la Germania, i Länder hanno molto più potere decisionale rispetto alle regioni, per quanto vi sia una delega regionale oggi all'energia. E c'è anche un discorso, diciamo, di lungimiranza politica, di strategia industriale di compagnie che sono sul mercato internazionale, differentemente da come fa per esempio Enel, che sul mercato internazionale si concentra principalmente sul nucleare. Questo per farti capire quanto sia innovativo il management italiano di queste aziende. Quindi ci sono vari influssi. È chiaro che in Italia, con il grosso potenziale, siamo da un lato i più promettenti in Europa, dall'altro siamo anche quelli su cui si può speculare più facilmente. Quindi se il governo cede,
quindi se fossimo, diciamo, in una classe, saremmo il classico studente che dice: molto intelligente ma non si applica, non studia, ha grandi potenzialità però non studia.
Sì, lo costringono a fare i compiti per gli altri, però noi non facciamo nulla.
Naturalmente però ci sono anche delle soluzioni, insomma ci sono delle cose, no, che ci racconterai, verso delle direzioni verso le quali possiamo andare, no?
Assolutamente sì.
Allora ce le racconti tra poco, intanto siamo arrivati al momento del nostro gioco. Allora vi ricordo il numero, che è 800 029 727. Chiamate ora e il più fortunato di voi si aggiudica in regalo Ovetto, l'oggetto di design per la raccolta differenziata, sia che già la facciate sia che cominciate adesso a farla. Ricordo di nuovo il numero verde 800 029 727. Continua il pomeriggio di Ecoradio insieme a Ascanio Vitale, piano energetico nazionale. Allora, Ascanio, per quanto riguarda le prospettive, no? Adesso diremo qualcosa, insomma, anche qualcosa possibilmente, no, di incoraggiante per il futuro riguardo quello che ci aspetta. Però c'è un paradosso sul quale tu volevi fare una riflessione prima, per quanto riguarda questa bozza che è stata fatta del piano energetico, che riguarda le rinnovabili.
Sì, c'è da dire che, tanto per cominciare, un minimo di parentesi storica: noi dal 1987 siamo privi di una strategia energetica nazionale, o di un piano energetico nazionale, come lo si voglia chiamare. L'assenza di queste politiche ha ovviamente generato il disastro che è l'Italia oggi. Adesso che stanno scrivendo una bozza, la cosa più incredibile è che noi abbiamo preso degli impegni con la comunità europea, tra l'altro impegni anche più modesti rispetto ad altri paesi, mentre abbiamo potenziali migliori, e la strategia energetica nazionale nelle sue bozze, nelle sue modifiche, è andata a indicare prima un 25% di produzione elettrica rinnovabile al 2030, quando in realtà siamo già su una quota superiore al 17%, e dopo poco l'hanno rinnovata al 38%. In realtà, secondo i trend di crescita attuale, noi arriveremo al 45%. Quindi già fa capire, non solo, io non voglio dire malafede, ma arriverei almeno a definirla ignoranza da parte del nostro gruppo dirigente, perché non riesce nemmeno a capire che con il trend di crescita attuale, quindi senza neanche spingere ulteriormente sul risparmio energetico e sulla generazione rinnovabile, i nostri obiettivi potrebbero essere migliori di quelli che si stanno ponendo. Quindi in realtà, quindi, è come se questa strategia fosse un freno,
cioè come se dovessimo rallentare rispetto allo sviluppo delle rinnovabili, no? Che è un po' un controsenso. Sì. C'è una cosa su cui tu insisti sempre, ed è bene secondo me insistere, cioè il lato dei consumi, no? Non è soltanto qualcosa che deve pioverci dall'alto, il fatto di arrivare a un punto in cui pagheremo meno sulle bollette, saremo meno impattanti dal punto di vista ambientale, ma tanto possiamo fare anche noi già adesso, modificando il nostro modo di intendere e di consumare l'energia.
Tantissimo. Ti faccio un esempio piccolo, ma che fa capire come certe cose così piccole poi in realtà hanno un'influenza molto grande sul paese. Noi siamo uno dei paesi, anzi il paese d'Europa, con il più grande parco installato di scaldabagni elettrici, cioè noi riscaldiamo l'acqua nelle nostre abitazioni ancora con circa 5 milioni di scaldabagni elettrici. In media questi scaldabagni hanno una resistenza che va tra il kilowatt e mezzo e 2 kilowatt elettrici, ha un'efficienza molto bassa, che è all'incirca l'84% rispetto a quello che in parallelo potrebbe essere un 350% di efficienza in una pompa di calore, e questi scaldabagni elettrici consumano, io ho fatto una piccola stima molto rozza, siamo intorno ai 5 terawattore all'anno di energia elettrica, che sul consumo nazionale fanno l'1,5%, cioè soltanto sostituendo questi scaldabagni con sistemi più efficienti si potrebbe arrivare a risparmiare quasi l'1% della produzione elettrica, questo soltanto lo scaldabagno che abbiamo in casa.
Ecco, chiariamo un altro punto, cioè le tecnologie per risparmiare energia, per ottimizzare i consumi, già ci sono, cioè non è che dobbiamo aspettare innovazioni tecnologiche, scoperte che non ancora ci sono, cioè già adesso, installando per esempio il solare, no?
Non soltanto, ci sono per esempio i motori industriali, tutte le catene di montaggio che hanno motori elettrici che spostano catene o Tutti questi motori molto spesso sono di vecchia generazione, quindi hanno delle velocità prefissate, e magari se la necessità, diciamo, del lavoro del motore non è quella del suo lavoro a regime con la velocità prefissata, si consuma inutilmente energia. Applicare un cosiddetto inverter a questi motori, che è una macchina capace di far variare la velocità di questi motori in funzione della richiesta, si riesce a risparmiare tra un 20 e un 30% di consumo. Ci sono tante tecnologie che non richiedono neanche una transizione di quelle radicali, quindi un cambio, uno stravolgimento nelle catene di produzione dell'industria, ma si tratta semplicemente di andare ad applicare i cosiddetti retrofit, e quindi andare a risparmiare senza investire troppo.
Ma Ascanio, il problema forse non è nel fatto della PIL che possono avere queste modifiche, perché in Italia sentiamo parlare di grandi opere, no? Di grandi ristrutturazioni, invece i rimedi che tu ci stai proponendo, no? E che ci hai proposto anche in passato, parecchi di questi rimedi sono anche piccoli, diciamo semplici, ma forse il problema è che non hanno appeal, non sanno di rivoluzione?
No, hanno, diciamo, dei tempi, almeno da un punto di vista di impatto sulla popolazione, hanno dei tempi inferiori. Andare a modificare una centrale a carbone con una tecnologia dipinta come estremamente innovativa come il carbon storage, quindi andare a prendere con dei catalizzatori la CO2 che viene prodotta dalla centrale a carbone e andarla a iniettare in depositi geologici o sotto profondità marine. Bene, queste tecnologie hanno dimostrato che non solo si decrementa l'efficienza della centrale, ma che lo stoccaggio non è neanche assicurato sul lungo termine. Però queste tecnologie, visto che vanno a mettere una pezza e continuano ad alimentare le tecnologie perverse, favoriscono queste lobby industriali e quindi vengono dipinte come innovative. Lo stesso segretario, il responsabile economico del PD Fassina, a 8:30 qualche giorno fa, diceva: ma no, noi abbiamo il carbone pulito, i problemi che abbiamo le centrali a carbone, applichiamo questa tecnologia e andiamo nei parametri europei. Lui non sa neanche che i parametri europei in realtà da un punto di vista legale vengono rispettati già dalle centrali attuali, da grandi centrali attuali, ma i parametri europei non sono dei parametri particolarmente virtuosi, per cui l'idea di andare a catturare questa CO2 per continuare a investire nel carbone e ritrovarsi tutti i problemi legati al carbone, magari eliminando o riducendo quello della CO2, non è un modo per cambiare una tecnologia di un paese, non è un modo per prepararlo a un mercato futuro, di creare un indotto che sia capace di creare nuova occupazione, è un modo per salvare le industrie attuali.
Oh, invece, parliamo invece di qualcosa di positivo, no? Cioè, quali sono invece le cose, diciamo le direzioni che dovremmo seguire perché veramente ci sia un piano energetico nazionale che guardi al futuro, che guardi alle rinnovabili, che sia sostenibile, perché poi questa parola viene utilizzata spesso a sproposito, no? Ma allora quali sono le direzioni che invece dovremmo prendere, le cose su cui puntare?
Io direi tre capitoli fondamentali. Il primo, e non smetterò mai di dirlo, è cominciare dal risparmio energetico. Il risparmio energetico, noi possiamo, diciamo, sul pubblico noi potremmo arrivare a un risparmio del 4-5% all'anno e sul privato del 3-4%, quindi noi possiamo far calare la domanda energetica totale e quindi aumentare, come ho detto, la quota delle rinnovabili e diminuire l'intensità di carbonio nella nostra produzione. A questo bisognerebbe lavorare anche su un impianto regolamentativo che sia, diciamo, compatibile con uno sviluppo futuro di queste tecnologie e quindi che accompagni le industrie attuali non solo nel campo della generazione, ma molto spesso lo dico, l'energia è sempre legata anche a piani di mobilità e sull'industria, perché i tre, diciamo, gruppi energivori nazionali sono il residenziale, l'industriale e i trasporti. Quindi quando andiamo a produrre energia o andiamo a importare energia, la usiamo in questi tre grossi settori, modificare l'impianto regolamentativo per fare in modo che sia naturale, sia più conveniente per le stesse aziende, mantenendo la loro libertà in un regime liberale in cui il mercato decide cosa fare, però se si danno delle direzioni fondamentali poi il mercato si adatta. Questo è il primo dei casi, e se ne parla ormai da 25 anni, è la famosa carbon tax. Se noi applicassimo una tassa, nemmeno poi tra l'altro tanto esosa, che va a tassare l'impatto non solo energetico ma ambientale in senso più ampio dei prodotti o dei servizi, e quindi sapere che un vasetto yogurt che fa 5.000 km prima di arrivare al banco frigo del supermercato rispetto a uno fatto a filiera corta dovrebbe essere tassato in maniera diversa. Quindi a quel punto, tassando in maniera diversa progressivamente, magari con aliquote crescenti negli anni, si costringono le aziende a ripensare il loro modello di sviluppo, invece di grandi centrali di produzione e lunghe catene di distribuzione, frammentare le centrali di produzione, aumentare l'impiego anche di manodopera locale, quindi non favorire più la delocalizzazione degli impianti produttivi. Questo aiuterebbe enormemente. Il terzo passo è quello di modificare, quindi fare una transizione tecnologica, un phase out, quindi un'uscita lenta delle meno poi lenta, si spera, delle tecnologie tradizionali, fossili e inquinanti con quelle nuove tecnologie a risparmio energetico e a fonte rinnovabile.
Quindi il punto fondamentale è che queste regolamentazioni che dovrebbero venire fuori dal piano energetico nazionale dovrebbero rendere più conveniente per le aziende, per i cittadini, seguire una strategia che porta man mano a calare i consumi, a ottimizzarli, a sfruttare le fonti rinnovabili. No?
Sì, e questo... faccio un esempio: il carbone, oggi l'energia a carbone costa, se non sbaglio, intorno ai 3,8 centesimi a kilowattora, siamo 38 euro a megawattora. Ecco, questa cifra in realtà non comprende le famose esternalità, cioè i danni che la tecnologia a carbone produce sia sulla salute, sia sul clima globale, sia con tutto l'indotto nelle varie località dove viene estratto, raffinato, prodotto e distribuito. Ebbene, se si sommassero i danni che fa il carbone al costo dell'energia, ebbene questo costo salirebbe enormemente, più che raddoppierebbe, e renderebbe l'eolico, il solare molto più convenienti. Quindi ecco, l'incentivo oggi dovrebbe essere un disincentivo piuttosto che un incentivo.
Ecco, ma perché questo discorso non viene reso pubblico, non viene affrontato in maniera così chiara? Perché la stessa cosa noi l'avevamo detta a proposito del nucleare, no? L'energia aveva un costo, perlomeno diciamo veniva pubblicizzata con un costo, però tu giustamente ci hai ricordato che quel costo non teneva conto di tutti i costi nascosti, li abbiamo chiamati, no? Cioè di quegli altri costi che bisogna affrontare per la lotta all'inquinamento, per mettere in sicurezza le varie scorie, i vari residui di questa energia, che avrebbero fatto salire il costo totale dell'energia in maniera enorme e quindi avrebbero reso immediatamente evidente, no, la disparità fra le rinnovabili e le altre. Anche perché, Ascanio, perché puntiamo sulle rinnovabili? Cioè, perché i costi nascosti non ce l'hanno, insomma, qual è?
In realtà hanno delle esternalità anche le fonti rinnovabili, ma sono decisamente inferiori e sono molto più controllabili. In futuro sono, tra l'altro, si può limare questo impatto con nuove tecnologie. La questione renderle pubbliche o meno, in realtà sono pubbliche. La ricerca che ti ho detto sulle esternalità, il costo delle esternalità, è una ricerca che è stata portata avanti dal 91 al 2001, per 10 anni, dalla Comunità Europea insieme al Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Quindi questi sono studi che sono disponibili a tutti online, sono noti da anni, da più di 10 anni, eppure i nostri politici non li conoscono. Ma ora perdonami la parentesi d'attualità, ma basta vedere le ultime dichiarazioni di Berlusconi, che parla di che condanna il fiscal compact come la condanna economica del nostro paese, quando lui stesso l'ha votata. Cioè, noi abbiamo dei politici come Scajola, che parlava di nucleare dicendo noi in Italia lo faremo costare 35 euro a megawattore, quando le stime del Dipartimento americano della Commissione Europea parlavano di cifre oscillanti tra i 67 e 77, per cui promettono cose impossibili. Il nostro sistema informativo non permette alla popolazione di sapere che i nostri politici stanno dicendo delle boiate assurde, e quindi non c'è reazione né da parte dei giornalisti, purtroppo molto spesso, né da parte dell'opinione pubblica. Queste cose vengono dette, rimangono nell'aria come assiomi a cui fare riferimento, e quindi si basano intere politiche su dichiarazioni totalmente ignoranti.
Prima hai toccato il tasto della mobilità, che è un tasto importante, no? Tra l'altro mobilità adesso in questi giorni si parla di Fiat, si parla del fatto che in Italia addirittura Marchionne ha detto rimaniamo in Italia anche se non ci conviene dal punto di vista economico, si parla di una crisi del settore automobilistico che in realtà era una crisi annunciata, anche perché in Italia tutti quanti oggi hanno la macchina, e poi avere la macchina è un costo che, insomma, a parte il costo della macchina, ma di costi nascosti e nemmeno tanto ne ha parecchi, no? Ecco, su questa situazione per esempio della Fiat...
ci sarebbe tanto da fare. Noi abbiamo impianti industriali che stanno chiudendo, che sono estremamente preziosi per quanto riguarda non solo la forza lavoro, ma la capacità imprenditoriale di chi, diciamo, governa questi impianti. Se fossero più lungimiranti e anche il governo, diciamo, accompagnasse le aziende, non dico le costringesse, ma offrisse delle condizioni per cui sarebbe più conveniente per le aziende investire diversamente, ecco, potremmo usare, ma questo io e non soltanto io, l'abbiamo detto da 10 anni, lo diciamo sui giornali di settore, su dove riusciamo a parlare, l'impianto industriale della Fiat poteva aver preso 10 anni fa, e può ancora oggi, con un po' di ritardo, ma può ancora oggi prendere una svolta e diventare l'innovazione tecnologica europea, andando a seguire un po' quello che purtroppo negli ultimi 10 anni è già diventato uno standard fuori dal nostro paese, cioè che grandi compagnie che investono sull'automobile, vedendo il mercato saturarsi e quindi calare le vendite notevolmente, sono calate di circa 2,5 volte le vendite rispetto a 10 anni fa, ecco, questi impianti possono essere utilizzati per sfruttare le stesse tecnologie e farle evolvere verso un utilizzo diverso. Ti faccio due esempi classici. Il primo è l'automobile vera e propria. Abbiamo parlato tante volte di mobilità sostenibile. Bene, comprare un'automobile elettrica oggi a 20-25 mila euro rispetto a un'auto che ne costa 8-9 mila è un impegno notevole da parte di una persona, per cui viene da dire, il singolo viene da dire, ma perché devo pagare tutti questi soldi quando poi lo Stato non mi dà una mano? Fanno gli eco incentivi, chiamandoli eco in maniera assurda, sulle auto tradizionali, e su quelle nuove non esistono. Ecco, se noi pensiamo che quest'auto da 25.000 euro potrebbe essere acquistata non da un singolo, ma da 10-11 famiglie che la utilizzano in car sharing, perché nel 95% del tempo ogni singolo lascia la propria auto in media parcheggiata sotto casa, per cui con una dovuta organizzazione e un sistema informatico di supporto, questo utilizzo della macchina può essere ripartito con un solo veicolo su tante famiglie, riducendo, diciamo, lo spazio dedicato ai parcheggi, l'usura delle strade e così via. Quindi questo è già un modo per capire come il costo alto di alcune tecnologie poi in realtà può essere assorbito in maniera diversa se si organizza un modello di consumo diverso. Ci sono altri esempi. Un esempio molto forte è che la Fiat potrebbe utilizzare i motori che sviluppa da molti anni e di cui ha un know-how interno in Italia di ricerca, di dipartimenti di progettazione. Ebbene, un motore al banco, un motore di un'auto, ne parlammo in uno dei nostri primi appuntamenti un po' di tempo fa, ha un'efficienza media meccanica variabile tra il 15 e il 20%, per cui, diciamo, fissiamo un 20, il 20% dell'energia che io metto all'interno con il carburante viene, diciamo, trasformata in movimento. Al di là del fatto che l'auto è molto pesante e quindi in realtà per spostare la persona si utilizza ancora meno energia, questa energia in realtà è un 20% di meccanica, il restante è calore che viene emesso dall'auto. Allora, quando viaggiamo in auto abbiamo il radiatore che ce la raffredda, ma prendere questo motore, metterlo su un banco e sfruttare quel calore per produrre acqua calda o riscaldare una casa o un ufficio o un magazzino industriale, e avere quel motore piccolo, silenzioso, compatto all'interno di una piccola scatola, come già si fa negli Stati Uniti, la Volkswagen produce microcogeneratori, e trasformarlo appunto in un cogeneratore, cioè produce calore e produce energia elettrica. Addirittura tenendolo a banco le efficienze aumentano perché il motore è sempre a regime, e tenendolo acceso spesso, magari facendolo lavorare a biomasse, a biogas, e quindi trasformare poi anche lo stesso combustibile in un combustibile meno ricco di carbonio o carbon neutral, cioè con carbonio di origine vegetale, ebbene questi motori potrebbero ridurre notevolmente i consumi delle abitazioni perché aumenta l'efficienza di generazione rispetto a una caldaia o addirittura anche a una pompa di calore, e di contempo anche, di converso, anche sfruttare quella nuova prospettiva delle reti elettriche nazionali che sono le smart grids, cioè della distribuzione all'interno di un quartiere da un vicino all'altro dell'energia in eccesso, per cui io tengo il motore sempre acceso, quando io sono in casa sfrutto l'energia prodotta dal mio motore, quando non ci sono la sfrutta il mio vicino.
Quindi mi sembra di capire, no? Si parla di crisi della Fiat, no? Adesso purtroppo siamo in chiusura, qui ci vorrebbe un'altra trasmissione intera per affrontare questo argomento, però mi sembra di capire in conclusione che il problema non è chiudere la Fiat, mandare a casa migliaia di operai, trasferire tutta la produzione in un altro paese dove magari la manodopera costi meno, ma il problema magari potrebbe essere quello di capire come riconvertire questo tipo di tecnologia che già abbiamo e le strutture che già abbiamo, e quindi senza far perdere posti di lavoro, però per andare in una direzione diversa. Cioè, questo si può fare, ma perché i super manager che prendono milioni di euro non lo fanno?
Se
non ci pensano?
Dire a Marchionne, invece della sua classica risposta "non chiedetelo a me, io faccio solo automobili", invece di rispondere "io faccio solo automobili", se pensasse di dire "io offro tecnologia e quindi indipendentemente dal prodotto io ho una tecnologia che posso diversificare all'interno di vari prodotti", quella sarebbe una rinascita industriale italiana.
Quindi potremmo un giorno, diciamo in un futuro ideale, potremmo pensare alla Fiat non Fiat uguale automobili, ma Fiat uguale tecnologia, e poi si può, diciamo, applicare a vari campi.
Il cogeneratore di cui ti parlavo, ne esiste un prototipo italiano vecchio di 25 anni, si chiama Totem, che poi è stato venduto all'estero, il brevetto è andato all'estero perché la Fiat non ha voluto investirci.
Bene, io spero che Marchionne ci stia ascoltando. Per oggi la trasmissione è finita, io ti ringrazio, l'appuntamento con Ascanio Vitale per giovedì prossimo.
Grazie a te.